23 febbraio 2026, 23 febbraio 1986. Sono passati 40 anni dalla morte di Luca Rossi. Radio Popolare dedica una trasmissione speciale alla sua storia. Luca ascoltava Radio Popolare e ogni tanto veniva negli studi di Piazza Santo Stefano per intervenire in diretta nella rubrica sul mondo della scuola. Il racconto della storia di Luca inizia proprio con la cronaca di quella notte del 1986, dalla voce di Umberto Gai, giornalista di Radio Popolare.
Ci sono testimoni e l'unico racconto di quanto è accaduto viene proprio dal poliziotto che poi ha sparato. Questi, di cui naturalmente non è stato fatto il nome, ha 27 anni, da qualche mese era in servizio alla Digos. Sembra che ieri sera fosse uscito di casa per comprare un gelato.
Io avevo appena compiuto 15 anni, da pochi mesi, e una cosa che ricordo è che quella domenica sera io con i miei genitori e mia sorella eravamo stati a una cena di famiglia. Tornando abbiamo proprio percorso il ponte della Ghisolfa, arrivando in macchina in piazzale Lugano. Ma dopo che era successo tutto, la mattina dopo, poi il lunedì, si è saputo di questo terribile omicidio. E da quel momento quella cosa mi ha colpito tantissimo.
Dice di aver notato due giovani scesi da una 500 rossa che tentavano di malmenare l'occupante di una Golf. La gente dice di essersi precipitati in mezzo al gruppetto per rendersi conto di ciò che accadeva. A quel punto, racconta sempre il poliziotto, la Golf se la sarebbe filata mentre i due della 500 iniziavano a insultarlo per poi passare rapidamente alle vie di fatto. Dopo averlo riempito di pugni calci all'ospedale, al poliziotto verranno poi dati 10 giorni di prognosi, lo hanno buttato a terra. La gente dice che, risaliti sulla 500, avrebbero tentato di investirlo. A quel punto il poliziotto ha estratto la pistola, perché non prima, ci si potrebbe chiedere, e dice di aver sparato due colpi, uno in aria e uno alle gomme della 500. A terra verranno ritrovati due bossoli e un proiettile nel corpo di Luca Rossi.
Milano, 23 febbraio 1986. Luca Rossi aveva 20 anni. La sua storia ha segnato un'epoca, una generazione di giovani, ma non solo. Sono Ilaria Bartolozzi, sono una giornalista, vivo in Bovisa, il quartiere dove abitava Luca. Luca Rossi, 1986, storia di un ragazzo, è un podcast che racconta la vita e l'impegno di Luca, che si rinnova da 40 anni coinvolgendo non solo i suoi amici e le sue amiche, ma anche tante altre persone, molte delle quali non lo hanno mai conosciuto. Daniela Rossi è la sorella di Luca.
Luca quella sera esce dopo aver mangiato velocemente, lo viene a chiamare Dario, un altro dei giovani di Democrazia Proletaria della sezione della Bovisa. Hanno un appuntamento sempre per discutere di temi politici, credo che fosse qualcosa sul carcere a casa di un amico. Sono in ritardo e quindi devono correre a prendere questa filovia che sta arrivando sul ponte della Ghisolfa, e Luca, per fare più in fretta, taglia la strada per arrivare. Dario lo segue e niente, e Luca improvvisamente cade. Logicamente loro non si rendono neanche conto di quello che c'è intorno, no? Anzi, Dario pensa che Luca avesse inciampato e che quindi la cosa si sarebbe risolta di lì a poco. Mentre invece nella piazza si stava svolgendo una rissa. Questa rissa era presente anche un poliziotto della Digos.
Luca era un ragazzo impegnato in politica e nel sociale, un militante, si diceva in quegli anni. Ma era un militante un po' particolare, un tipo fuori dagli schemi rigidi della politica. Aveva una grande carica vitale che lo portava a vivere moltissime esperienze con forza, entusiasmo, capacità critica. Viveva nel quartiere popolare della Bovisa, era iscritto a DP, Democrazia Proletaria, un partito della sinistra radicale. Frequentava il primo anno di filosofia all'università statale, si era diplomato all'Izzos di Bollate, una scuola superiore sperimentale dove si studiava cinema, fotografia, filosofia e sociologia. Luca era un obiettore di coscienza. In quegli anni il servizio militare era obbligatorio e Luca si era rifiutato di farlo perché si riconosceva nei valori della non violenza e del pacifismo. Faceva il volontario con i ragazzi disabili e proprio i primi di febbraio aveva iniziato a fare il supplente nella scuola media del suo quartiere che lui stesso aveva frequentato da ragazzino. Roberto Marchioro è uno degli amici più stretti di Luca, con il quale ha condiviso tante passioni: politica, musica e viaggi.
Noi ci siamo conosciuti appunto causa il riferimento con DP e passaggio tra noi e lui, che è entrato poi dentro nel nostro collettivo di Amen, è stato quello della vicinanza con i gruppi musicali, che allora voleva dire tutta quell'area new wave, dark, post-punk, che faceva riferimento a Suzy and the Banshees, Killing Joke, Bauhaus, i Clash, i primi Sex Pistols, tutta una serie di gli XTC, i Joy Division ovviamente, che sono quelli che erano il numero uno insieme a Suxy per lui, e con quella canzone che tutti conoscono, che è Love Will Tear Us Apart, che noi usiamo da 40 anni come sottofondo perché è quella che lo faceva impazzire. Quindi il nostro inizio è stato di militanza e di musica, e poi insieme abbiamo fatto esperienze, siamo andati in Irlanda assieme, durante il periodo quello di Bobby Sands, per cui un periodo molto caldo, ci siamo andati su grazie a DP e abbiamo parlato con il partito che esisteva allora legato all'IRA, era il Sinn Féin, per cui abbiamo poi portato giù una valanga di materiale che avevamo dato anche a Radio Popolare ai tempi e abbiamo dato a DP, che è stato utilizzato. Abbiamo fatto una rivista, una fanzine allora, che si chiamava Bande Brits, che era bandisci gli inglesi, che era Bande Brits scritto unito, e abbiamo fatto, oltre a questo percorso sociale e politico, poi un tot di vacanze in giro, per cui andavamo a Berlino, ad Amsterdam, a Londra, e abbiamo vissuto, diciamo, tutta questa prima parte nostra da adolescenti e inizio gioventù, mischiando sociale, politico, musicale, culturale.
Questo poliziotto abitava in Bovisa, via Bodio, vicino alle scuole. Quella sera verso le 9:30 lui era uscito di casa, una sera freddissima, esce di casa, lui è fuori servizio in quel momento, ha con sé però la pistola d'ordinanza, poi durante il processo dirà che è uscito per cercare un gelato per la bambina. Intorno lì nella zona di Piazza Lugano non c'è nulla, non ci sono negozi di nessun tipo, c'è solo un'ippica che tra l'altro stava chiudendo in quel momento. Il poliziotto invece è all'interno di questa rissa in modo attivo, e a un certo punto una rissa che si prolunga per un bel po' di tempo, forse anche più di mezz'ora, tanto che molti abitanti delle case che si affacciano su quei giardini di Piazzale Lugano chiamano la polizia più volte perché vedono che la situazione sta letteralmente degenerando, c'è molta violenza. A un certo punto, quando due di queste persone coinvolte in questa rissa si allontanano con la loro auto, il poliziotto pensa bene di fermarli, si inginocchia, piega le gambe, insomma, e punta la pistola verso l'auto di questi due. Il problema è che uno dei proiettili che lui spara prende il cordolo e incrocia Luca in quel momento. Chiaramente è un uso illegittimo delle armi. Sappiamo che poi il tutto è giustificato da questa legge reale del 75, che praticamente permetteva alle forze dell'ordine di usare le armi non solo in una situazione, in un contesto di violenza, di proteste.
La legge reale è la legge 152 del 1975, che prendeva il nome dal ministro della giustizia dell'epoca, Oronzo Reale, uno dei provvedimenti speciali antiterrorismo degli anni di piombo, che di fatto permetteva a poliziotti e carabinieri di usare le armi, anche solo per problemi di cosiddetto ordine pubblico, autorizzandoli quindi a sparare contro persone disarmate e garantendo loro l'impunità. Nico Colonna, che era il segretario della sezione di democrazia proletaria della Bovisa e amico di Luca, insieme all'avvocato Gaetano Pecorella, legale della famiglia di Luca, ha portato avanti una controinchiesta per capire cosa era successo in piazzale Lugano quella notte.
Noi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: non può finire così, perché c'erano troppe cose che non ci quadravano. E allora abbiamo cominciato a fare una controindagine, una controinchiesta, ascoltando la gente che aveva visto, andando ad analizzare una serie di fatti, andando ad analizzare anche in termini di perizie balistiche e cose di questo genere, attraverso la legge e attraverso le amicizie siamo riusciti a ricostruire le dinamiche vere di quella maledetta serata. E le dinamiche sono che due malavitosi conosciuti, spacciatori e tossici, in combutta con una persona, hanno litigato, il perché non si sa, hanno litigato e si è creata questa rissa in piazzale Lugano, dalla quale a un certo punto questi tossici sono scappati salendo su una macchina, e questa persona che si è presentata alle loro spalle impugnando la pistola in posizione di tiro col braccio teso ha sparato diversi colpi, uno dei quali ha colpito un palo, è rimbalzato per terra e ha preso nella pancia Luca. Non è un incidente. Poi la sfortuna di Luca è che è stato lui la vittima, ma la vittima avrebbero dovuto essere uno o due dei due spacciatori che hanno raccontato a noi questa versione. Non è una mia versione, è la versione degli occupanti della 500 che siamo riusciti a rintracciare e che ci hanno raccontato questa cosa qua.
Luca era un giovane come tanti, ma anche un po' speciale, perché lo animava una profonda umanità, un'attenzione continua a ciò che gli accadeva intorno, con grande altruismo, forse un po' innaturale per una generazione come la sua, cresciuta negli anni di piombo e nell'egoismo sfrenato degli anni Ottanta. Per lui l'impegno politico e sociale era una cosa molto seria, come ci racconta Cristina Terzoli, sua compagna di scuola, all'Izzos di Bollate.
Il rapporto con lui infatti non è che fosse facile, cioè era bello complicato, perché per lui il personale era politico. Un giorno sono entrata in classe, come al solito eravamo abituati a salutarci tutti quanti con baci e abbracci. Vado verso Luca e lui mi volta le spalle. Dico: ma cosa c'è? Niente. Continua a rifiutarmi. Poi vado da Daniela, dico: ma cosa ha Luca? E anche a me continua a rifiutarmi. Vado da Francesca e anche a me continua a rifiutarmi. Alla fine, comunque, lui, la sua bellezza è che era una persona che metteva direttamente le cose in pratica. Poi ho capito, cioè, siccome noi usavamo abbracciarci e baciarci appena ci vedevamo, e secondo lui probabilmente non eravamo abbastanza impegnate in quel periodo, voleva farci notare quanto fossimo superficiali, cioè non noi, il nostro atteggiamento. Questo per dire che lui non dava mai niente per scontato. Non dava mai nessun rapporto per scontato. Era pudoratamente sincero e generoso.
Valentina Sacchero è nata e cresciuta in Bovisa. Nel febbraio del 1986 aveva 15 anni. Non conosceva Luca, ma come è avvenuto anche a molte altre persone in quel momento, l'enorme ingiustizia subita da Luca ha rappresentato per lei un grande salto di crescita personale.
Io frequentavo la seconda liceo, andavo al liceo Cremona, in Viale Marche, E ricordo la mattina in cui ci fu la manifestazione cittadina di protesta proprio per questo omicidio assurdo, un dramma gravissimo, una cosa assurda, inaccettabile. Ma a me colpisce il fatto che questo ragazzo vivesse in Bovisa. Io non conoscevo Luca, non conoscevo ancora la sua famiglia, e ricordo la sensazione di quella mattina. Quindi arrivo a scuola e c'è appunto il picchetto, insomma l'indizione della manifestazione, ma io non riesco, cioè non ho il coraggio di andare alla manifestazione perché ero da sola, cioè gli altri miei compagni, amici non conoscevano bene questo fatto, comunque non erano così coinvolti. E quindi veramente in maniera forzata, con una contraddizione dentro di me enorme, proprio da adolescente che non sa come gestire, no, il proprio dilemma, entro comunque a scuola in classe. Quindi io ho questo ricordo della rabbia enorme, della frustrazione che io provo quella giornata, cioè io ho passato la mattina guardando fuori dalla finestra mentre erano in corso le lezioni, quindi, e non riuscivo a capacitarmi di poter fare la mia vita normale quel giorno, come se niente fosse, quando invece stava succedendo questa cosa. Ed è una delle cose che ricordo molto della mia vita, di quel momento, quella rabbia con me stessa anche, di non essere stata capace di rompere, no? E di dire no, non si può continuare normalmente. E questa è una cosa che mi è rimasta nella vita, cioè il fatto che arrivi a un certo momento in cui bisogna dire no, io non posso fare finta di nulla, non posso andare avanti come se niente fosse, devo agire, devo fare qualcosa, perché è una questione proprio umana, cioè è una questione importante, etica, profonda di me stessa, per essere in linea con quello che sento. Questo è un po' il primo ricordo molto, molto intenso, e che ha segnato un po' un passaggio, no? Quell'emozione profonda adolescenziale che ti aiuta poi a capire che cosa vuoi essere nella vita.
Questo bisogno di agire e impegnarsi, di fare qualcosa che conta e di non restare indifferenti, era proprio quello che sentiva con forza anche Luca, come ci racconta Nico Colonna.
Luca non è un ragazzo degli anni 80, Luca era un ragazzo degli anni 70, perché era talmente carico di valori, di voglia di impegnarsi, di voler cambiare il mondo, addirittura cazziando nelle riunioni di Democrazia Proletaria i vecchi operai della Oerlikon piuttosto che della GTE, di Pay Standard, anche loro erano presenti nella nostra sezione, cercando di riportarli a un atteggiamento più attuale, meno legato a quelli che erano i nostri schemi degli anni passati. E in questo senso sua molteplicità di interessi, dalla musica, cambiare il mondo, a un internazionalismo che lui aveva dentro di sé, dall'Irlanda al Centro America, cioè lui guardava praticamente con grande attenzione tutto il mondo.
Daniela Tusa, che era compagna di classe di Luca, ci racconta un episodio che spiega molto bene qual era il suo carisma.
Una mattina, subito dopo l'intervallo, Luca si è attardato ad entrare in classe perché si era fermato a scrivere il cartellone delle varie iniziative, perché era abbastanza vicina e imminente l'autogestione, e avevamo una supplente di matematica, per cui Luca è entrato 5 minuti dopo, e questa supplente di matematica disse a Luca che non poteva entrare se non con il permesso della direzione. Luca chiaramente cercò di spiegare il motivo del suo ritardo, ma lei insistette tantissimo perché non poteva entrare ma doveva avere il permesso dalla direzione, per cui quando Luca andò verso la porta per uscire ci siamo alzati tutti allo stesso momento. Questa insegnante ci guardò e disse: cosa state facendo? E noi dicemmo a questa professoressa che se avesse mandato Luca in direzione ci sarebbe andata tutta la classe, perché Luca stava facendo una cosa che riguardava tutti quanti noi. E mi ricordo lo stupore di Luca, nel senso che ci guardò e ci sorrise con quel sorriso di condivisione, di apprezzamento. Era come se in quel sorriso avesse colto comunque tutto quel rapporto speciale che c'era tra noi e Luca, cioè noi compagni di classe e Luca.
L'altro ricordo importante è quello del funerale. Quel giorno nevicava tantissimo. Il funerale è stato fatto nella chiesa di Via Ricotti, che era anche la parrocchia di riferimento dei genitori di Luca, che appunto erano già persone molto attive nel quartiere in ambito cattolico. Quei funerali, insomma, pieni di rabbia ma anche pieni di vita, per cui ricordo un momento molto intenso. Ricordo poi il momento fuori dalla chiesa dopo la cerimonia, in cui ci fu un momento, come dire, laico di ricordo di Luca, molto commovente. E mi ricordo appunto questa neve, questi ombrelli aperti, questa veramente commozione enorme. Quindi fu un momento molto intenso. Finito il funerale, io tornai a casa. Mi ricordo che mi sono chiusa nella mia camera, mi sono sdraiata sul letto e avevo sopra il letto questo poster dei Duran Duran, perché all'epoca io c'era i Duran Duran e Vasco Rossi, quindi anche questo rappresentava un po' la mia ancora ricerca di da che parte volevo andare. Non riuscii a fare altro finché proprio non arrivò la sera, cioè io rimasi lì sdraiata e pensai tantissimo a me stessa. Cioè io lo ricordo come un momento fondativo della mia persona. Mi ricordo che uscii, appunto, avevo questo pensiero, no? Anche molto ingenuo, molto, che era: Luca, io voglio essere come te. Ora che sono passati 40 anni, io non sono come Luca, ho più del doppio degli anni di Luca quando purtroppo se n'è andato, però credo che quel momento, quella storia hanno gettato dei semi per cui io quella che sono oggi è anche per quello.
La famiglia di Luca Rossi, i genitori Adele e Carlo, la sorella Daniela con suo marito Roberto, decidono di costituirsi parte civile nel processo.
Però a un certo punto noi, come familiari, abbiamo proprio bisogno che ci sia un chiarimento, una ricerca di giustizia, perché non si può uscire di casa e sparare e poi, anche con l'intenzione di sparare a quelli che erano coinvolti nella rissa, in ogni caso non si fa. La cosa non poteva essere lasciata lì così, come un destino tragico, ecco, perché qualcuno diceva nell'imminenza, anche su qualche giornale, ma se non usciva la sera era ancora vivo, no? Quello che si dice spesso anche per le donne, no? Se non camminano per strada la sera tardi, se le vanno a cercare, ecco. Quindi in quel momento lì decidiamo che è importante arrivare a un processo e quindi costituirsi parte civile con tutto quello che poi questo comporta. Quello che a noi interessava era mettere in luce che non si può uscire per strada e sparare così, ecco. E non ci interessava tanto che il poliziotto venisse condannato, che no, cioè non era questo il discorso che ci muoveva. Il discorso era una ricerca di giustizia per noi e per tutti quelli che poi si sono trovati appunto in questo paese in una situazione di questo genere, con un uso delle armi da parte della polizia del tutto ingiustificato.
Poche settimane dopo la morte di Luca, i suoi amici e le sue amiche fondano il centro di iniziativa Luca Rossi, attraverso cui organizzano molte attività, di cui una delle più importanti e impegnative è un grande lavoro di ricerca durato qualche anno, dedicato alle vittime della legge Reale, che si è concretizzato in un libro, pubblicato nel 1990, dal titolo 625, che è il numero delle persone morte e ferite a causa dell'uso inappropriato delle armi da parte degli agenti delle forze dell'ordine. Roberto Marchioro.
Tutti quanti noi, familiari, amici, ex compagni della scuola dell'Izzos, abbiamo iniziato a fare questo lavoro grossissimo, nello specifico sulla legge Reale. Quindi immaginatevi la mole di lavoro, e noi eravamo in 10, 15, sempre in sormani, a vedere passare tutte queste bobine, a sfogliarci di ogni città, di ogni regione, tutti i quotidiani, giorno per giorno, dal giorno di cui è iniziata l'applicazione della legge sino appunto a quando eravamo noi a fine anni 80. Per noi questo è stato l'obiettivo principale, esulando da come finisse e andasse il processo, che comunque è giusto che riesca ad avere una condanna giusta ed equa, però per noi la cosa importante era fare questo tipo di campagna, cioè la richiesta dell'abolizione della legge reale.
Marco De Filippi è uno degli amici di Luca che ha lavorato alla realizzazione del libro dedicato alle vittime della legge reale, uno dei tanti provvedimenti repressivi che hanno caratterizzato la storia del nostro paese e che sono ancora oggi di grande attualità, come i decreti legge sulla sicurezza del governo Meloni.
Tutto ciò che la società in qualche modo produce conflitto, questi tendono a volerla reprimere in qualche modo, attraverso leggi che magari non sono speciali, ma insomma che sono in quella tradizione italiana che va avanti almeno dalla metà degli anni 70, no? Il famoso legge d'emergenza, è come se in Italia ci fosse un'emergenza continua da 50 e passa anni. Se negli anni 70 posso capire che facesse leggi d'emergenza, c'era un conflitto armato, cioè c'erano attentati terroristici, eccetera. Adesso mi sembra una società abbastanza pacificata la nostra, molto tranquilla, e malgrado quello, qualunque spunto viene preso per immettere nel nostro diritto leggi repressive. Insomma, sono partiti con i ragazzi, quelli che buttavano finta vernice sui quadri, i blocchi stradali per le questioni climatiche, fino appunto a Ereva, le manifestazioni, blocchi stradali, che oggi come oggi riguarderebbe, cioè di recente stati scioperi per l'Ilva o per altre, quelli sono blocchi stradali. Con la legge attuale le persone che lo fanno rischiano parecchi anni di galera.
Nel 1987, un anno dopo da quella notte, mentre si sta svolgendo il processo, l'opinione pubblica è ancora scossa dall'omicidio di Luca e il centro di iniziativa Luca Rossi lancia un appello contro la morte annunciata per chiedere l'abolizione della legge reale, a cui aderiscono oltre 300 persone tra intellettuali, artisti, politici, medici, scienziati, sindacalisti, giornalisti, avvocati e professori, da Dario Fo a Gad Lerner, da Milva a Rossana Rossanda. Si arriva alla sentenza di primo grado il 3 aprile del 1989. Roberto Zuccolin, il cognato di Luca, ci spiega le tappe del processo.
L'agente viene rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio volontario dal giudice istruttore Cioppa. Omicidio volontario per aberratio ictus, che sostanzialmente vuol dire che c'era la volontà di uccidere, ma poi per caso è stato colpito una persona diversa da quella che si aveva intenzione di uccidere. Il processo però si chiude dopo pochissimi giorni con una sentenza di condanna molto lieve a 8 mesi per omicidio colposo accidentale. A questo punto partono manifestazioni di piazza, perché intanto il centro di iniziativa Luca Rossi era molto attivo sul tema della legge reale, c'era stata anche una raccolta di firme. La procura generale a questo punto impugna la sentenza nel maggio dell'89 e ricorre contro la sentenza. Nel 1990, in febbraio, c'è il processo d'appello e il poliziotto viene condannato a 2 anni per omicidio colposo aggravato, quindi si riconosce che c'è un aggravante nel comportamento, nel suo comportamento, e poi nel 91 la Cassazione ratifica la condanna e così si chiude tutta la vicenda processuale.
Siamo comunque arrivati a una sentenza che è l'unica che riguarda un giovane ucciso dalla polizia. Diciamo che rispetto purtroppo a una serie di giovani che hanno lasciato la vita in circostanze simili o vicine a questa, siamo arrivati a una conclusione, cioè sei uscito di casa e non dovevi usare le armi, che è un passo avanti enorme, cioè è un prendere atto dal punto di vista giudiziario, dopodiché il resto se lo guarderà lui con la sua coscienza.
Nel 1987, nello spettacolo Chiamatemi Kowalski, scritto da Gino e Michele insieme a Paolo Rossi e Davide Riondino, Paolo Rossi mette in scena un pezzo teatrale ispirato alla storia di Luca.
C'è una storia che riguarda una città. Questa città sta dentro una palla di vetro. Dentro questa città c'è una piazza. Sembra una piazza del Far West e fa molto caldo. C'è un sacco di gente che gira, c'è un uomo col carretto coi gelati perché effettivamente fa molto caldo. C'è un poliziotto sceriffo seduto vicino a una banca, c'è molta tensione come in tutte le città del Far West. E c'è, siccome fa molto caldo, un ragazzo con le scarpe da tennis che va a comprarsi un gelato. Improvvisamente
fuori dalla barca. Esce un uomo vestito di nero. Il poliziotto sceriffo si alza, prende la mira, spara e colpisce il ragazzo con le scarpe da tennis.
Siamo sul finire di febbraio, il 23 febbraio dell'anno 1986, in una piazza della Bovisa, Milano. È sera. Luca e Dario, giovani militanti e studenti universitari, non ancora 20 anni, stanno correndo per prendere la filovia in piazzale Lugano. Hanno l'ennesimo appuntamento, stavolta con un amico, ed insieme tante cose da intraprendere, da dire, da realizzare nella città. La passione e la vita, la dolcezza e la lotta glielo consentono. In comune hanno anche lo stesso desiderio, capire come va il mondo, quindi osservarlo, studiarlo, frequentarlo e non da ultimo cambiarlo alla radice affinché smetta di essere minaccioso e ingiusto e diventi un luogo ospitale e accogliente per tutti gli esseri viventi, umani inclusi. L'ideale dei 20 anni è generoso, testardo, senza paura, è il sogno più bello che vorrebbe occupare le strade, l'affermazione diversa del possibile, la corrente calda che attraversa la città di ghiaccio e non dimentica gli impegni presi. Il reale? Il reale non sogna mai. Se ci prova, genera incubi. Poco distante, in un altro punto della stessa piazza, alcune persone discutono animatamente e scoppia una rissa. Un agente in forza alla Digos, fuori servizio, interviene per sedare la rissa, ma incapace di affrontare la situazione con la ragione, l'autorità e i mezzi consentiti dalla legge, estrae la sua pistola d'ordinanza e, piegate leggermente le ginocchia in posizione di tiro, punta e spara. Due colpi lacerano l'aria. Una traiettoria dall'esito micidiale collega il reale all'ideale. Improvvisamente Luca, che passava per casa in quel luogo, è a terra, ferito a morte. Uno dei proiettili lo ha raggiunto al fianco di rimbalzo. La sua vita è straziata. Morirà durante la notte, in ospedale.
Eddie Berni, voce storica di Radio Popolare, ha letto un testo che racconta molto bene la parabola della vita di Luca Rossi, scritta da una cara amica di Luca, Cristina, conosciuta da tutti come Cicci. Sono Ilaria Bartolozzi e state ascoltando Luca Rossi, 1986, storia di un ragazzo. Un podcast che racconta la vita e l'impegno di Luca, che si rinnova da 40 anni, coinvolgendo non solo i suoi amici e le sue amiche, ma anche tante altre persone, molte delle quali non lo hanno neanche mai conosciuto. Francesca Salvi, una ragazza che abita nel quartiere Bovisa di Milano, sta lavorando alla realizzazione di uno spettacolo teatrale dedicato a Luca.
Io mi rendo conto che se chiedo a dei miei coetanei della zona, più che altro anche, ma conosci la vicenda di Luca Rossi, praticamente nessuno mi dice, ah sì, probabilmente molti neanche sanno che in piazzale Lugano c'è la lapide che lo ricorda. E sarebbe bello che una persona così speciale come è stato lui, fosse conosciuto e potesse ispirare il coraggio che io sento che ha ispirato e continua a ispirare dentro di me, che potesse farlo anche con altre persone. Quindi lo sento molto vicino a me sotto vari aspetti, tra cui quello proprio anagrafico, ma allo stesso tempo una cosa che un po' mi emoziona anche e mi fa molto specie è il fatto che Luca era del 1965, quindi è l'anno in cui è nato mio padre. E quindi c'è questo senso di vicinanza nei miei confronti, ma che allo stesso tempo penso, cioè, potrebbe essere mio padre. Il vedere che in un tempo così breve, comunque in 20 anni, ha lasciato così tanto, senza la pretesa però di mettersi in mostra, di voler essere superiore, che è proprio una cosa che non gli apparteneva, direi. Proprio questa sua semplicità che lo ha reso poi così speciale, che lo avvicina anche a una ragazza di 23 anni nel 2025, che lo sentiva vicino pensando, ma allora anch'io posso, e ti dà quella forza, quel coraggio di dire, ma io ci provo a fare la mia parte, perché poi alla fine parte tutto da lì, che ogni tanto ci sentiamo, ma io chi sono per poter cambiare le cose, c'è un po' questa idea che è tutto troppo grande, però se ce l'ha fatta in così poco tempo un ragazzo semplicissimo, perché non provarci almeno?
come abbiamo già visto nel primo episodio, l'impegno è stato uno degli aspetti più importanti nella vita di Luca. Ce ne parla Marco De Filippi, suo compagno di scuola a Lizzos di Bollate.
Abbastanza 24 ore su 24, cioè io mi ricordo a volte che riuscivamo a scrivere un volantino alle 11 di sera, andarlo a stampare, riprendere il treno alle 7 del mattino e arrivare a Bollate alle 7 e mezza, 8 meno un quarto, quando arrivavano i primi studenti, perché molti venivano dalla provincia intorno a Bollate, quindi arrivavano magari un 20 minuti prima dell'apertura delle lezioni, che era alle 8 e mezza, e noi alle 8 eravamo già lì pronti col volantino. Riunioni infinite, discussioni, litigate, perché si litigava anche su posizioni politiche. Magari se non eravamo d'accordo su una posizione facevamo due testi diversi, però non era un problema particolare.
La capacità di Luca di impegnarsi era molto contagiosa, riusciva a coinvolgere spesso le persone che aveva intorno. Il ricordo di Silvana Vaccaro, sua amica alle scuole superiori.
Nella nostra scuola era presente un ente che ospitava ragazzi con disabilità. Era un ente di formazione e inserimento al lavoro dei ragazzi, diciamo, con disabilità. E Luca tutte le mattine, quando arrivava a scuola, si fermava sempre a salutare i ragazzi con diversi tipi di disabilità e vedere con quale naturalezza lui si approcciava ai ragazzi che facevano parte di quella classe, con uno spirito davvero, non mi vengono neanche le parole per descrivere la bellezza di quello che vedevo quando lui entrava lì dentro. E questa cosa, come dire, mi ha spinto a provarci, a dire: ma forse ce la posso fare anch'io, a fare questa cosa che mi sembrava essere distante da me, ma poi in realtà non lo era realmente, era soltanto la mia incapacità di mettermi in gioco. E Luca in questo mi ha aiutato tantissimo. E questa per me è stata una cosa importantissima, perché poi in qualche modo ha dato un'impronta anche al mio futuro.
Angela Valcavi, scrittrice e artista, è stata una delle amiche punk di Luca, con cui ha condiviso non solo l'amore per la musica, ma anche quello per la politica, negli anni Ottanta considerati per antonomasia quelli del disimpegno, del cosiddetto riflusso, in contrapposizione con la militanza di massa degli anni 70.
Allora, io Luca l'ho conosciuto il 24 marzo dell'84 nell'androne della stazione centrale, perché dovevamo partire per una manifestazione a Roma. E quando io mi sono trovata davanti a Luca, che aveva una salopetta a righine, coi capelli biondi, lunghi e mossi, e l'ho visto, ho detto: ma arriva dagli anni 70? Negli anni 80 eri punk, oppure eri rocker, oppure eri un modo, oppure uno skinhead, oppure eri un regolare, però avevi un'identità ben particolare, ben precisa, oppure eri un cinese, che era la definizione che si dava a chi era rimasto ancorato a quell'immaginario degli anni 70 come identità, come esteriorità, come rappresentazione di sé attraverso il codice dell'abbigliamento. L'84 è stato un anno determinante per la definizione dell'antagonismo milanese. Gli anni 80 sono incominciati arrivando appunto dalla disperazione degli anni 70, disperazione provocata dalla repressione e dal dilagare dell'eroina. I punk hanno riattivato e rivitalizzato un po' la scena politica, culturale. Noi poi all'epoca facevamo una fanzine che era Amen, con un connotato anticlericale, sociale, e poi Luca è diventato il collaboratore occulto della fanzine, perché avrebbe dovuto fare il supervisore, lo faceva sì e no, perché comunque aveva un sacco di impegni, però il rapporto di amicizia che è nato è stato un rapporto molto forte.
Vittorio Agnoletto, medico e militante impegnato su molti fronti, quella notte del 23 febbraio 1986 c'era. Ai tempi era nel direttivo degli studenti universitari di Democrazia Proletaria e proprio quella sera, insieme ad altri amici, doveva incontrarsi con Luca e Dario.
Luca era la mascotte della sezione universitaria, perché era il più giovane, era appena arrivato in università. Io anzi avevo appena finito l'università, mi ero laureato da poco in medicina e gli altri stavano facendo gli ultimi anni di università. E così dovevamo trovarci la sera dopo cena. E io ricordo bene, eravamo già tutti arrivati, mancava Luca, è arrivata la telefonata di Dario dicendo che stavano portando Luca in ospedale a Niguarda. Non ricordo esattamente che cosa Dario abbia detto in quel momento, ricordo solo che abbiamo messo giù il telefono e siamo corsi tutti quanti all'ospedale di Niguarda. E lì gli altri hanno aspettato nella sala di attesa e io sono andato avanti a parlare con i colleghi per capire più che quello che era successo prima, qual era la situazione in quel momento. E poi mi hanno detto quello che sappiamo, cioè che Luca non c'era più. E a quel punto ho percorso il corridoio, io mi ricordo sempre questo corridoio lungo, poi non so se sia un ricordo proprio reale, ma questo il corridoio che sembrava non finire più, e dovetti dare la notizia ai familiari di Luca, ad Adele e Carlo, prima di tutti.
Vittorio Agnoletto è stato il portavoce del Genoa Social Forum nel 2001, quando una feroce repressione della polizia si scagliò contro le persone arrivate da molti paesi per manifestare pacificamente contro le politiche capitaliste delle più grandi potenze economiche. Una pagina oscura della nostra democrazia, che si ricollega alle leggi speciali in tema di ordine pubblico, come la legge Reale, di cui abbiamo parlato nel primo episodio di questo podcast.
La legge Reale è quel provvedimento che inaugura dopo gli anni 70 quella stagione di caduta dei grandi valori democratici, della presenza di battaglie democratiche all'interno degli apparati dello Stato. Poi c'era stata questa grande parentesi conquistata con i movimenti di massa, l'impatto su queste istituzioni, e la legge Reale è il primo passo attraverso la quale si ritorna indietro, la pellicola viene riavvolta e poi ci saranno tutta una serie di provvedimenti fino a quelli degli ultimi di questi ultimi anni. Beh, ecco, è un percorso unico che va dalla legge Reale fino ai giorni nostri e passa attraverso Genova. Genova è stato, da questo punto di vista, la cancellazione di tutte le conquiste che precedentemente erano state fatte nell'equilibrio dei poteri, nella difesa della democrazia e nel stabilire delle regole di convivenza sociale. Cioè, in quei giorni a Genova non c'è stata la Costituzione, non ci sono state le leggi, non c'è stato un diverso ruolo dei poteri, c'è stata solo e semplicemente la legge del Far West, del più forte e di uno Stato che riteneva di poter agire in qualunque modo perché le leggi non lo riguardavano. Genova ha anche prodotto l'allontanamento dall'attività politico-sociale, definiamola così in generale, di una generazione. Ora siamo in una fase ulteriore dove con i nuovi decreti sicurezza si tenta addirittura di impedire che i giovani soprattutto possano organizzarsi per manifestare il proprio dissenso. Cioè siamo in una fase dove l'intervento repressivo, il tentativo è quello preventivo di bloccare attraverso la minaccia di quello che ti può capitare la manifestazione del dissenso. Cioè se si deve pensare che perché degli operai che vengono licenziati bloccano una strada rischiano di finire dentro un processo eccetera eccetera, oppure degli studenti perché occupano una scuola rischiano di finire dentro, beh, voi capite che, come dire, non vi muovete, chiunque si muove è a rischio. Io credo che non sia un caso che oggi una parte importante di questo scontro avviene dentro le scuole. È lì, a quell'età, che nascono i germogli, la volontà di trasformazione. Il potere l'ha capito ed è lì che tenta prima di tutto di intervenire e di bloccare che cosa? Poi lo diciamo con una parola molto semplice, no? Cosa vogliono bloccare? La formazione di una coscienza critica, che è il sale di una possibile democrazia.
Avere consapevolezza di quello che accade intorno a noi e poter esprimere un'opinione su quello che vediamo ci rende uomini liberi e donne libere. Non sono cose scontate. Non solo in Italia, come abbiamo visto, ma in molte altre parti del mondo, le libertà democratiche sono sempre più fragili. Proprio per questo motivo, negli anni, per portare avanti la memoria di Luca, l'associazione voluta dai familiari nel 1992 ha promosso molti progetti, vicini e lontani, nel quartiere della Bovisa e in giro per il mondo. In Guatemala, in Nicaragua, nella striscia di Gaza, sostenendo adozioni a distanza. In Paraguay, dove nel 1986 viene inaugurata una scuola per gli indios intitolata Luca, con l'obiettivo di valorizzare la cultura indigena, non solo per favorire l'educazione dei bambini, ma anche degli adulti che abitano nella selva del Gran Chaco. La scuola Luca Rossi è diventata un modello per la creazione di altre scuole, con lo scopo di rafforzare l'identità etnica e sociale del popolo indios. Al quartiere Bovisa, nella scuola media, da tanti anni l'associazione organizza incontri con i ragazzi dedicati all'educazione e alla democrazia, durante i quali ci si confronta e si ragiona insieme sulla gestione non violenta dei conflitti, imparando ad ascoltare gli altri, rispettandosi reciprocamente. Si lavora sui principi della solidarietà, valorizzando l'amicizia tra i popoli, anche perché la Bovisa è un quartiere multietnico, nelle cui scuole, più della metà dei bambini sono figli di genitori stranieri provenienti da oltre 50 paesi diversi. Sara Zuccolin è la nipote di Luca, non lo ha mai conosciuto perché lei è nata quando lui già non c'era più, nel 1992. È un'educatrice e in quanto vicepresidente dell'associazione si occupa del progetto Democrazia Partecipata.
Quando una delle insegnanti ci ha rimandato il fatto che uno dei ragazzini in formazione che avevamo avuto che ci aveva fatto vedere i cosiddetti esorci verdi e sulla quale neanche la scuola contava più di tanto, in realtà poi da quell'esperienza è risultato molto cambiato e molto trasformato nel suo approccio alla scuola, agli altri compagni, eccetera. Questo per me è stata una fonte di commozione, orgoglio grandissima, perché ho pensato che, caspita, se solo con 5 incontri, comunque di un paio di durate l'ora eccetera, comunque a detta di chi gli sta intorno e a detta anche sua, un po' la percezione della vita di un ragazzino è cambiata. Ho pensato quante caspita di cose si potrebbero fare magari, e spesso i ragazzini come lui sono molto permeati dalla legge del più forte, cioè è come se nella vita loro avessero vissuto tanto che non tanto il fatto che devi essere giusto con gli altri, ma il fatto che siccome gli altri non saranno giusti con te, tu devi imparare comunque a difenderti e a, diciamo, avere gli artigli per poter stare nel mondo. Questa è una cosa che spesso gli abbiamo un po' sentito dire, ma non solo a lui.
Il 24 febbraio 1990 viene pacificamente occupato un fazzoletto di terra di proprietà comunale da un gruppo di persone che lo puliscono e lo delimitano per restituire un po' di verde al quartiere Bovisa, che ne ha davvero poco. Qui, insieme ai ragazzi della vicina scuola media, l'associazione pianta alcuni alberi. Questo diventerà il giardino della memoria, dedicato a Luca Rossi e ad altre figure significative per il quartiere. La targa in ricordo di Luca è posata su un grande masso trasportato qui dai suoi amici.
Tratto da Alla vita di Nazim Hikmet. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio. Ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi, non perché resti nei tuoi figli, ma perché non crederai alla morte, pur temendola, e la vita peserà di più sulla bilancia.
La memoria di Luca è una cosa viva. Rinnovarla e diffonderla è stato un impegno che ha coinvolto decine di persone attraverso il centro di iniziativa Luca Rossi, fondato dagli amici e dalle amiche pochi mesi dopo la sua morte, e attraverso l'associazione a lui dedicata, fondata dalla famiglia una volta concluso il processo, Roberto Marchioro.
Continuando a portare avanti quelli che sono gli ideali della persona che ti è scomparsa, continui praticamente, da un lato è come se la persona continuasse ad esistere, e continui a portare avanti quelle che sono le sue idee. Dalla perdita di una persona, in realtà pare un ossimoro, nasce vita, che la portano avanti i familiari, gli amici, le persone legate alla persona scomparsa, perché c'è un legame fortissimo tra tutti quanti noi, e quindi non solo noi legati a Luca, ma, come vi accennavo, a questa rete rispetto a tutti i vari familiari, e c'è un'identità, ed è come se non fosse neanche passato un giorno, nonostante siano passati 40 anni e quindi io ho 60 e molti anni, e siamo ancora qui a portare la memoria di Luca.
Per 40 anni l'associazione ha saputo interpretare la memoria di Luca come chiave di lettura del presente, in continua evoluzione, focalizzandone aspetti diversi, dal lavoro alla migrazione, dalle questioni di genere all'ambiente. Cosa rappresenta la memoria di Luca oggi? Che cos'è l'impegno oggi?
Rispetto, coerenza e responsabilità, penso verso se stessi e le proprie azioni, e verso anche l'impatto che possono avere sugli altri. La responsabilità, appunto, degli uni verso gli altri. Secondo me, se c'è senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, questo è un modo per poter fare veramente le cose con un pensiero che non sia egoista, che non guardi solo a se stessi e che soprattutto nutre un po' di senso anche la propria vita, per come la vedo io.
È la mobilitazione la parola chiave, farsi carico di portare una voce per spezzare tutta una serie di ingiustizie che stanno diventando sempre più enormi. Vuol dire farsi carico delle proprie idee e trasportarle all'esterno. Quando bisogna dire no, bisogna dire no. Cioè, un ragazzo di 15 anni sa benissimo cosa vuol dire no, perché il primo contrasto che ha ovviamente è in famiglia, e questo contrasto va portato all'esterno. Quindi se una cosa non ti va, non devi assolutamente abbassare la testa, ne discuti con le persone che hai attorno e lo porti all'esterno. Un no è un no in tutti i sensi, ed è l'unico modo per far sentire la propria voce.
Se vai per strada e incontri all'angolo di una strada qualcuno che ti chiede da mangiare un po' di pane, e tu gli dai il pane, quella persona mangia, e il giorno dopo, la settimana dopo, a quell'angolo ci possono essere 2, 10, 30 persone, e non puoi riuscire a dare il pane a tutte. Ma se tu passi per strada e incontri uno che ti chiede l'elemosina, che ti chiede il pane, e tu gli dici: beh, vieni con me a lottare per cambiare la società, per far sì che nessuno debba più chiedere il pane, quello prima di venire con te rischia di morire di fame. Allora, quando incontri qualcuno a un angolo della strada che ti chiede da mangiare, sono due le cose da fare. Oggi ti do da mangiare perché tu da oggi insieme a me ti batti perché nessuno debba chiedere da mangiare. E quindi queste due dimensioni della lotta per la prospettiva futura, ma della risposta nel presente, e quindi di una risposta a un bisogno immediato che però deve diventare molla per la trasformazione, devono stare assolutamente insieme.
L'impegno, secondo me, è una cosa fondamentale, anche perché ti cambia la vita, e poi secondo me costruisce relazioni umane fondamentali, perché tu puoi essere molto amico di uno, gli vuoi bene, però se dividi solo il tempo libero la cosa finisce lì. Se invece c'è un impegno su un fronte, che può essere l'ambiente, la politica, la solidarietà verso terzi, la relazione umana cresce e diventa fondamentale, te la porti tutta la vita.
Nel trentennale della morte di Luca nel 2016, in un'intervista con Nando Dalla Chiesa, pensando a come era stata la sua vita, Adele, la mamma di Luca, aveva fatto questa riflessione.
Ho rimosso il fatto, dice. Intendiamoci, il dolore me lo tengo. L'ho superato con valori miei. L'ho trasportato altrove. Ho avuto accanto tante persone a partire da padre Turoldo e sento che sarebbe ingiusto provare rancore verso una società dove tanti hanno molto meno di me. Penso ai familiari di Piazza Fontana, quelli della stazione Bologna, al loro processo infiniti. Penso agli inquilini delle case popolari di Milano che se piove devono spostare il letto perché gli arriva l'acqua addosso. No, guarda, quando io apro la porta di casa mia mi sento una privilegiata. La cosa più bella è appunto aver portato avanti questo ricordo di Luca guardando al futuro.
E per continuare a guardare al futuro, concludiamo il podcast con le parole che nel 2025 hanno scelto i ragazzi e le ragazze di prima media a conclusione del progetto Democrazia Partecipata.
La democrazia è un gioco di squadra dove tutti hanno la possibilità di esprimere la propria opinione, partecipare alle decisioni e impegnarsi a fare la propria parte. Questo significa rispettare le persone e intervenire quando questo rispetto viene a mancare, non essere indifferenti a prendere posizione, contribuire alla vita della propria comunità, essere informati, avere un pensiero critico, agire tenendo in considerazione le minoranze e non dimenticarsi di votare.
Luca Rossi, 1986, storia di un ragazzo, è un podcast realizzato da Ilaria Bartolozzi con la collaborazione di Valentina Sacchero per l'associazione Luca Rossi per l'educazione alla pace e all'amicizia fra i popoli. La supervisione tecnica e musicale è curata da Andy Morello. Potete riascoltarlo sul sito di Radio Popolare, sul sito luca-rossi.org e sulle principali piattaforme.